Cari nel Signore, buongiorno. Ringraziamo sempre il Signore per questo tempo che ci dona di ritrovarci insieme per ricordare ancora una volta che ce n'è sempre bisogno, altrimenti la cena del Signore non avrebbe senso. Ricordare ancora una volta l'opera che il Signore ha compiuto per noi e il dono della salvezza in Cristo Gesù. Bene, allora in settimana mentre meditavo su quello che il Signore poteva mettermi nel cuore, e veramente ci sarebbe tanto, tanto, ogni volta che apriamo la parola del Signore, come ricordava Tonino in preghiera, è una fonte ricca, inesauribile, di comunione preziosa con il Signore, di insegnamenti, di ricordi, di preziosi avvertimenti, di tante tante cose, veramente un pozzo inesauribile. E meditando proprio questo, mi è venuto alla mente un passaggio che Gesù ha fatto all'inizio del suo ministero terreno. Credo, se la mia memoria non mi inganna, che sia stato proprio il primo comandamento che Gesù ha dato ai suoi uditori, ai suoi, da lì a poco, i primi discepoli che chiamerà. Lo troviamo nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 4, e il versetto 17. Matteo, nello scrivere questo Evangelo, ricorda: da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. E da qui si evince che questo è stato il primo comandamento che Gesù ha dato ai suoi uditori: ravvedetevi. È stato proprio un richiamo importante. E perché, io mi sono domandato, perché Gesù ha dato subito questo comandamento così importante? Questa parola ravvedersi, sempre se la mia memoria non mi inganna e ci può stare, è una parola che non tanto usiamo spesso. Ravvedetevi, ravvediti. Forse perché è pesante, forse perché è desueta, è passata nel tempo, è più facile dire convertiti, credi, accetta. Perché invece Gesù ha dato il primo comandamento, ravvedetevi? Beh, dopo lo scopriremo nella Bibbia il perché, perché ci sono delle condizioni importanti, perché Gesù sapeva che quando diceva ravvedetevi, sapeva che chi non avrebbe accettato e messo nel suo cuore questo suo comandamento, beh, sarebbero stati e saranno guai grossi per coloro che rifiuteranno questo comandamento. Questi guai grossi, per certi versi, Paolo li riporta anche in Seconda Tessalonicesi, capitolo 1, 7, 9, dove ricorda delle cose molto importanti. Paolo scrive: a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù Cristo apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non ubbidiscono all'Evangelo del Signore nostro Gesù Cristo. Ecco, disubbidire a questo comandamento del Signore porterà, ahimè, la sua creatura in una posizione che purtroppo sarà di punizione eterna, di allontanamento eterno dal Dio grande. Chi non accetta e non mette in pratica questo comandamento sarà punito. È quindi importante ravvedersi, è quindi importante obbedire a questo comandamento. È proprio quello che abbiamo letto all'inizio di questo suo ministero. Gesù pone enfasi a questa parola e poi ricorderà: io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori a ravvedimento. Gesù in Matteo 12,41 spiegò il motivo per cui le persone della sua generazione sarebbero state condannate al giudizio finale. Infatti sta scritto: i niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui, di fronte a voi, Ce n'è uno più grande di Giona. Traspare da questo che abbiamo letto come quelle persone, e ahimè, come quelle di oggi, saranno condannate perché non si ravvidero, non meditarono, non rifletterono, o non meditano, o non riflettono su questo richiamo che Gesù fa. Ravvedetevi. È necessario per essere salvati? Certo. Ma che cos'è il ravvedimento? O meglio, il vero ravvedimento? Mi sono avvalso di qualche commentario e di qualche dizionario biblico. E noi sappiamo molto bene, perché non è la prima volta che ci torniamo sopra verso su questa parola, anche se, come ricordavo all'inizio, la usiamo molto poco nel nostro parlare. Significa inversione di marcia. Cioè, se io sto andando in una direzione e mi accorgo che a un certo punto quella direzione è sbagliata, mi porterà purtroppo, ahimè, in una brutta rovina, mi devo rendere conto che quella direzione è sbagliata e il prima possibile fare inversione di marcia. Il punto è sempre lo stesso, cioè la vita è sempre questa. Ma se io non mi ravvedo e non faccio inversione di marcia, il mio cammino quotidiano della mia vita, se non mi ravvedo, mi porterà a un destino tremendo. Il vero ravvedimento è un cambiamento radicale del cuore, che cambia il modo di vedere e considerare Dio e l'uomo, ma prima Dio e poi l'uomo. Possiamo cercare di capire che è un cambiamento che parte dal di dentro, dal nostro interno, che ci radicalizza in una vita nuova, in una visione diversa. Nella Bibbia, nel greco antico, c'era scritto metanoeo, che è l'insieme di due parole, meta e noeo. La parola noeo si riferisce alla mente, i pensieri, i suoi propositi, la sua disposizione, i suoi scopi. In modo molto ampio si riferisce proprio alla mente umana. Meta significa invece movimento o cambiamento. Quindi il senso del ravvedimento è di avere un vero cambiamento di cuore, un vero cambiamento di mente, di come vede e comprende le cose. È un cambiamento radicale nei propositi e negli scopi e nella predisposizione a questo punto di un nuovo pensiero, di una nuova mente nella vita che noi stiamo percorrendo. Il dizionario italiano invece dice: ravvedimento è il mutamento di vita conseguente al riconoscimento di errori e di colpe proprie. C'è un mutamento. È qui che il Signore pone l'enfasi. Perché il Signore ha dato per primo comandamento ravvedetevi? Perché il Signore desidera che la persona che ascolta questo messaggio lo accetta nel proprio cuore, lo riconosce come Signore Salvatore, come spesso ricordiamo, muti la sua vita. Ci deve essere un mutamento. Si può dunque riconoscere che il ravvedimento è un cambiamento radicale di noi stessi e che Luca 3, versetto 8. Già il Giovanni Battista aveva messo in guardia i suoi uditori, dicendo: fate dunque frutti degni di ravvedimento. Fate dunque frutti degni di ravvedimento. E poco più avanti, visto che queste folle ancora non avevano ben compreso questo richiamo del Giovanni Battista, e sicuramente fra di loro si dicevano: ma che sono sti frutti di ravvedimento? Degni del ravvedimento, ma che cosa sono? E Giovanni allora lo spiega ancora meglio. Ora le folle lo interrogavano dicendo: che faremo noi dunque? Allora egli rispondendo disse loro: chi ha due tuniche ne faccia parte a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Questo è già uno dei frutti di ravvedimento. Il prossimo. Pensare al prossimo. A chi non sta nell'agiatezza, a chi è in difficoltà. E credetemi, che in questa società, oggi come oggi, ce n'è davvero tanta di miseria, di povertà, sia morale che spirituale che materiale. Ma perché? Perché serve il ravvedimento? Ora, il punto è cercare di comprendere il perché Gesù pone l'enfasi su questa parola. E infatti, Gesù scrive sempre l'Evangelista Luca nel versetto 15-13, e pochi giorni con il riferimento del figlio il prodigo, e pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze, i suoi beni che aveva chiesto al padre con forza, con insistenza: dammi tutto quello che mi aspetta che io me ne vado. Ma alla fine le ha vissute nella dissolutezza. Si è accorto, torna. E che cosa dice con le braccia al padre piangendo? Padre, ho peccato contro il cielo davanti a te e non son più degno di essere chiamato figlio. Riconoscere di aver peccato innanzitutto verso Dio, perché la prima parola che dice: ho peccato contro il cielo. Si è ravveduto, si è reso conto che questo suo cammino nella dissolutezza più estrema, sperperando tutti i suoi beni, oltretutto nelle prostitute, lo aveva portato a un certo punto un non ritorno. O vivo nella povertà o torno alla casa di mio padre. Ha peccato sì contro Dio, ha chiesto perdono sicuramente a Dio, ma anche al padre, e il padre non poteva far di meno che riabbracciarlo e poi fare una festa per questo figlio ritrovato. Da ciò vediamo che il peccato di questo giovane non era solamente contro suo padre, ma era soprattutto contro il cielo e Dio. Ogni nostro peccato è una ribellione contro Dio stesso. I nostri peccati contro Dio sono visti come debiti, disonorano Dio disprezzandolo, mettendoci in condizioni, se fosse possibile, di ripagare questi debiti con dei nostri inutili sforzi o atteggiamenti sbagliati. Però, come ben sappiamo, è impossibile per noi riuscire a pagare questo debito. Perché ricordiamo sempre, ogni domenica, il salario del peccato è la morte, cioè la separazione da Dio, e siamo respinti dalla sua presenza. Quello che però era impossibile per l'uomo, Gesù lo ha fatto, ha pagato il nostro debito, ha riscattato gli uomini che erano debitori, come ci ricorda il Vangelo di Marco 10:45. E se accetto questo dono immeritato, se mi ravvedo, sono veramente ravveduto e considerato da Dio come un suo figlio. È un Dio veritiero, maestoso, degno di ogni mia nostra adorazione, della mia e nostra ubbidienza. Ecco. Adoro sì il mio Dio, lo riconosco, ma ubbidisco anche ai suoi richiami, alla sua parola. Mi ravvedo ogni volta che vedo che il mio cammino non percorre quella strada che Dio invece vorrebbe farmi percorrere. Poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre, e chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. Ce lo ricorda Giovanni, capitolo 5, versetti 22-23. Gesù stesso dirà: se Dio fosse vostro padre mi amereste, perché io sono proceduto e vengo da Dio. Ecco il perché Gesù giudicherà le genti. Ecco perché Gesù pone l'enfasi su questo primo comandamento che ha dato, perché poi alla fine ce la dobbiamo vedere con lui, perché lui giudicherà noi e questo mondo. Se consideriamo queste preziose verità in una nuova luce, considereremo anche Gesù nella stessa nuova luce, perché egli stesso è Dio. Per chi è questo comandamento? Quando Gesù ci pone questo comandamento è importante capire che ciò vale per ogni essere umano. Nessuno può sfuggire da questo comandamento. Nessuno è escluso da questo comandamento. Non esiste categoria di esseri umani che sono esentati da questo comandamento. Questa verità la possiamo trovare nel brano di Luca, capitolo 13, versetti 1 a 4, dove alcuni andarono da Gesù per raccontargli di alcune persone innocenti che Pilato aveva ucciso mentre offrivano sacrifici. E infatti sta scritto: in quello stesso tempo c'erano lì alcuni che gli raccontarono di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con i loro sacrifici. E Gesù, rispondendo, disse loro: pensate voi che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei perché hanno sofferto tali cose? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. O pensate che quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No. Ancora una volta, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. In questo passaggio Gesù ci fa notare che il fatto che persone muoiano in sciagure non significa che sono peggiori degli altri o che si sono meritate questa morte. Tutti hanno bisogno di ravvedersi, il prima possibile. Perché non siamo noi padroni della nostra vita. Tutti hanno bisogno di nascere di nuovo, ma prima c'è il ravvedimento e poi c'è la nuova nascita. Senza ravvedimento non c'è il perdono dei peccati. Se io di fronte al Padre non mi ravvedo delle mie colpe, come faccio a chiedere perdono? Che senso ha? Come posso accettare il dono del Signore e non ravvedermi e non cambiare la mia vita, il mio pensiero, il mio cammino, tutto di me stesso? Come posso io ravvedermi? Di certo mi aspetta il giudizio. Penso di essere una buona persona, una brava persona, non ho bisogno di ravvedimento. Ahimè, inganno me stesso e la verità non è in me. Ma se mi ravvedo e nasco di nuovo, sono chiamato giusto da Dio. Non per i miei meriti, ma per i meriti del Signore Gesù Cristo. Se mi giustifico da me stesso, rimango nel peccato e ho bisogno di ravvedimento, il prima possibile. Domani già è troppo tardi. Il pubblicano nella parabola del fariseo e del pubblicano in Luca 18, 13, 14 sapeva di essere un peccatore. E infatti scrive: il pubblicano invece, stando lontano, non ardiva neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: o Dio, sii placato verso me peccatore. Io vi dico che questi, e non l'altro, ritornò a casa sua giustificato, perché chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Bello, questo passaggio. Ci ricorda quanto Dio ami un cuore umile che riconosca veramente nella sua vita di essere un peccatore, che non ha bisogno nemmeno di ergersi a dire: io non ho bisogno di nulla, io sono una brava persona, faccio le opere buone, per cui non ho bisogno di riconoscere in me nulla. Invece questo pubblicano aveva ben capito qual era questo atteggiamento di fronte a Dio. Ha riconosciuto di essere un peccatore e sicuramente si sarà ravveduto. È tornato a casa giustificato, lodava Dio sicuramente. E l'unico modo, come ci ricorda anche questo, di ricevere il perdono e essere giustificati è quello del ravvedimento e della fede, perché io mi ravvedo, ma poi pongo la fede nel Signore, il mio prezioso e amato Signore Gesù. Quando Gesù ci rammenta dicendoci che se non ci ravvediamo periremo, ci ricorda con questo termine che ci aspetta una condanna eterna e che questa condanna la meritiamo proprio perché non obbediamo a questo comandamento. O si riceve la vita eterna o si perisce nella condanna eterna. Ecco perché Paolo scriverà in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 18: poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma non per noi che veniamo salvati, perché essa è la potenza di Dio. Ancora in Matteo 12,41, con il racconto che abbiamo letto dei Niniviti, questo passaggio ci ricorda che se non ci rivediamo di vero cuore saremo condannati eternamente. Ed ora più che mai che abbiamo il Vangelo a portata di mano, siamo senza scuse, siamo inescusabili. Chi non si ravvede troverà un guaio eterno. Guai a te, Corazin, guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti che sono state compiute tra voi, già da tempo si sarebbero pentite con sacco e ceneri. Ce lo ricorda Matteo 11, 21. Possiamo affermare con chiarezza che è un guaio per chi non si ravvede. Sarà il tormento per i secoli dei secoli, un tormento e un allontanamento da Dio per l'eternità. E forse ancora di più, oggi è meglio comprendere questo Evangelo di Gesù, questo richiamo ad obbedire a questo ravvedimento, perché come ci ricorda, il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. E questo mi faceva riflettere in questi giorni, che se lo diceva più di 2000 anni fa, figuriamoci adesso, con tutto questo macello che ci sta intorno. Ogni cosa è compiuta. Con la venuta di Gesù, egli ha compiuto la salvezza. È ora il perdono è a disposizione di tutti, ma è solo per un tempo stabilito. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno per ubbidire a questo richiamo di Gesù. Ravvedetevi, ravvediti. Perché il ravvedimento fa parte dell'offerta che dobbiamo dare a Dio. È un'offerta nostra, della grazia di Dio che ci dona attraverso Gesù, di ricevere questo perdono immeritato. Ma è un avvertimento anche per coloro che non accettano, che se rifiutano questa offerta periranno nel giudizio di Dio. Luca 24, 44, 47. Gesù stesso ricorda nella sua parola. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture e disse loro: così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse, risuscitasse dai morti il terzo giorno e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Dio attraverso suo Figlio comanda agli uomini di ravvedersi, di di essere radicalmente cambiati nel nostro intimo, di togliere ogni zozzura, ogni mondezza che sta nel nostro cuore, di pensare a buoni propositi, a ragionamenti che onorano Dio, che apprezzano l'opera di Cristo e che mettono a disposizione la loro vita per tutto questo. Nuovi pensieri, nuovi propositi, nuovi desideri, considerando il più grande e prezioso tesoro che Dio ci ha dato, quello del Signore Gesù per la nostra vita. E mi avvio alla conclusione, cari fratelli, domandiamoci: siamo davvero ravveduti? Sono davvero ravveduto? Perché il ravvedimento non finisce nell'accettare la salvezza. Io sono convinto che il ravvedimento è giorno per giorno. Ogni giorno io mi devo ravvedere nel mio cammino. È giusto, Padre, che io percorro quella strada? O tu mi dai la possibilità attraverso la tua parola di ravvedermi e cambiare direzione? Una persona che è veramente ravveduta può continuare a stimare il peccato come un tesoro che lo può soddisfare? Come abbiamo visto prima nelle parabole del figlio il prodigo, il giovane stimava una vita in dissolutezza come la cosa di più grande valore, ma ahimè, purtroppo, non si rendeva conto di quello che poi sarebbe stata la sua fine. Tutti i pensieri che entrano nel nostro cuore e che affermano che Dio non è il nostro vero tesoro, in quel caso occorre ravvederci. Perché la vita terrena è ricca di tentazioni in tutti gli aspetti, ma se c'è un vero ravvedimento ci sarà un vero cambiamento di pensiero e quindi di comportamento. Al contrario, sarà molto gravoso cercare di cambiare questo comportamento senza un vero ravvedimento, ovvero senza cambiare il nostro modo di pensare. In questo faciliterà la nostra vita, spingerci a peccare, con il risultato che il nostro cuore resterà insoddisfatto e rattristeremo infine lo Spirito Santo che Dio ha messo in noi come sigillo. Ma se cambieremo strada ai nostri pensieri, stimeremo Cristo come il nostro più prezioso tesoro, ritroveremo la gioia e l'ubbidienza, ed essa sarà la conseguenza del nostro nuovo modo di pensare e di agire, e lo faremo con gioia, senza che questo ci pesi, perché Paolo scriverà in Filippesi 3:7-11: ma le cose che mi erano di guadagno, quelle ho ritenuto una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura, per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, e la sua potenza della sua resurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla resurrezione dei morti. Paolo, rendiamoci conto quello che ha scritto. Conoscitore della legge, il più acerrimo nemico dei primi cristiani, perché conosceva a menadito la legge, tutto questo lo ha considerato come spazzatura di fronte all'eccellenza di Cristo. Perché il vero ravvedimento, quello che Paolo ha gustato nell'essere stato folgorato sulla via di Damasco, porta a considerare Cristo in una luce tutta nuova. Se siamo veramente ravveduti, stimeremo il Cristo come il nostro vero tesoro. Cercheremo di non peccare più, sapendo che il peccato rattrista noi, rattrista lo Spirito Santo e ci allontana dal Signore. Ma se mettiamo solo l'enfasi sul non peccare, sul seguire i comandamenti e non veramente su Gesù come tesoro, troveremo alla fine i comandamenti gravosi, con il rischio che se avrò successo nell'ubbidienza, ahimè, verrà fuori il mio orgoglio. Cosa che Paolo invece aveva sperimentato. Tutto questo era spazzatura per lui. Cari fratelli, non fissiamo lo sguardo su regole, su comandamenti che ci gravano, ma fissiamo il nostro sguardo su Gesù, sulla sua maestà, sulla sua bellezza, la sua infinita misericordia, sul suo amore, sulla sua gloria. Questo è il vero ravvedimento. Un ravvedimento che porterà un cambiamento radicale al nostro cuore e un cambiamento radicale al nostro pensiero, con il risultato di cambiare radicalmente il nostro comportamento e il nostro atteggiamento. Che Dio ci benedica.